La sicurezza stradale nel corso della storia. Trovandoci alla guida delle nostre autovetture, molte delle quali munite di radar, sensori, controlli conducente, airbag e anche solo delle classiche cinture, siamo portati a pensare che la sicurezza stradale abbia origini relativamente recenti. Nella realtà, però, il tema è antico, come antica è l'invenzione della ruota, che come l'invenzione della scrittura risale al periodo neolitico, intorno al 5000 a.C. Ruota che le cronache del tempo riportano essere stata utilizzata per la prima volta nel trasporto dai Sumeri intorno al 3500 a.C. Per sottolineare il fatto di quanto datata sia la storia che stiamo per raccontare, vale forse la pena di citare anche il primo caso di incidente stradale causato da guidatori in stato di ebbrezza, un sinistro lontanissimo dai nostri tempi, caratterizzati dall'uso degli alcol test e degli etilometri. Stiamo parlando infatti di un evento accaduto 2000 anni prima della nascita di Cristo, in Egitto, quando un origa, alla guida della propria biga in stato di ebbrezza, investì una vestale della dea della gioia e dell'amore Hathor, uccidendola. Come risulterà intuibile anche ai non addetti lavori, la punizione subita dalla origa, ovvero il conducente della biga, nulla ebbe a che vedere con quanto oggi sanzionato dal penale e dal codice della strada. La origa, infatti, fu crocifisso alla porta della taverna dove aveva bevuto. A prescindere dall'efficacia deterrente di una simile punizione, che supera grandemente quella di un processo penale per omicidio stradale, è opportuno rilevare che a quel tempo la circolazione stradale era molto limitata e si dipanava in strade senza la benché minima infrastruttura. È infatti solo a partire dal V secolo a.C., con il re di Persia Dario I, che viene costruita una vera e propria rete stradale, la cosiddetta Via Reale, lunga ben 2700 km, la quale collegava le città più importanti dell'impero persiano e caratterizzata da manto stradale e ponti di collegamento. Se è vero poi che tutte le strade portano a Roma, è vero anche che furono proprio i romani a capire per primi quanto fosse importante avere delle vie di comunicazione su cui potersi spostare velocemente e raggiungere i luoghi più estremi dell'impero, sia per motivi di difesa con le proprie truppe, sia per motivi commerciali onde agevolare gli scambi di beni. Ed è proprio nel periodo dell'antica Roma, intorno al 450 a.C., che troviamo un primo riferimento normativo in tema di sicurezza stradale, laddove vennero stabilite per legge le dimensioni delle strade, che dovevano essere larghe 2 metri nei tratti rettilinei e 4 metri nelle curve, e che dovevano consentire senza difficoltà il passaggio di 2 carri contemporaneamente. Anche le odierne ZTL, ovvero le aree a traffico limitato, hanno una storia che risale addirittura ai tempi di Giulio Cesare, il quale appunto emanò una legge in forza della quale era vietato in determinate zone di Roma l'utilizzo di cavalli e di carri, fatta eccezione per i carri impiegati per l'edilizia, ad uso dei sacerdoti, per i giochi ed infine anche per la raccolta dei rifiuti, una disciplina molto simile a quella delle nostre attuali metropoli. Un'altra caratteristica in termini di disciplina stradale è quella che vede gli antichi romani, così come in precedenza gli egizi e gli antichi greci, a tenere la sinistra del proprio senso di marcia, una prassi che si mantiene sino alla fine del Settecento. In Europa, il primo ordinamento giuridico a occuparsi di viabilità fu quello germanico tra il 1100 e il 1300, che riprendendo le norme emanate dall'antica Roma, aggiunse alle prescrizioni inerenti le dimensioni e caratteristiche delle strade anche prescrizioni comportamentali come quelle in tema di sorpasso e di precedenza. Le vetture cariche, ad esempio, avevano la precedenza su quelle scariche. Nel Rinascimento, tra il 1400 e il 1600, nasce l'idea di un mezzo che potesse muoversi autonomamente, ma a parte qualche disegno si era ben lontane da una concreta progettazione. In ogni caso si trattava all'epoca di cavalli in carne ed ossa, non certo di quelli dei motori endotermici che conosciamo oggi, ed è appunto nel 1670 che fa la sua apparizione la carrozza con abitacolo chiuso, in Germania, a Berlino, un mezzo che non appariva dare particolari problemi in partenza e in movimento, mentre ne dava parecchi in fase di frenata. A parte la velocità modesta raggiungibile a motivo del peso, circa 12 km orari, non risultava infatti sicuro affidarsi in frenata al solo uso delle briglie, ed è per questo che venne realizzato la cosiddetta scarpa, un antesignano delle attuali pinze dei freni Brembo, tanto per citare un marchio famoso. Si trattava di un piccolo pattino di ferro chiuso nella parte anteriore e con due ali laterali che il cocchiere posizionava davanti alla ruota in modo che, in base all'identico principio meccanico e per attrito, rallentasse fino a fermare la carrozza. Oggi dare movimento, direzionare e rallentare sino a fermare un tuo veicolo sono considerate delle banalità, possiamo dire l'ABC della sicurezza stradale. Ma quanto sin qui raccontato si crede faccia riflettere su quali passi abbia effettivamente compiuto l'uomo per ideare e realizzare quegli strumenti che oggigiorno siamo portati a sminuire in termini di importanza. E veniamo quindi alla sostituzione dei cavalli in carne ed ossa con dei cavalli a vapore, meglio dire cavalli vapore, che in termini di circolazione stradale risalgono al 1765 con il carro di Joseph Nicolas Cugnot, un giovane ingegnere francese, praticamente una macchina a vapore montata su un telaio di legno con tre ruote, un mezzo che non fece però molta strada nel vero senso della parola, visto che si schiantò rovinosamente contro un muro nel giro di prova. Cugnot non si perse d'animo e nel giro di 6 anni realizzò un adeguato sistema frenante, atto ad evitare che il carro abbattesse qualche altro muro. Un'impresa che potrebbe considerarsi semplice laddove non si considerasse che quel mezzo, seppur con telaio di legno, pesava circa 5 tonnellate, ovvero il peso complessivo di 5 Fiat 500 dei giorni nostri. Naturalmente, sino alla fine dell'Ottocento, restarono sempre gli animali, i cavalli, a caratterizzare e costituire il mezzo di trasporto per eccellenza, seppur anche al traino di carrozze, ma ciò che va sottolineato è il traffico, frutto di una vera e propria rivoluzione dei trasporti e la cui rilevanza è ben rappresentata da un dato tristemente indicativo, quello relativo alle conseguenze degli incidenti. Prendendo in considerazione una capitale tra le più trafficate dell'epoca, ovvero Londra, si devono registrare nel solo anno 1866 incidenti stradali i quali provocarono 1102 morti e 1334 feriti. Dopo qualche anno, la necessità di regolare il traffico emerse in tutta la sua gravità e fu così che nacque il progenitore delle attuali barriere di passaggio a livello e nel contempo del semaforo. Vicino al Parlamento londinese, infatti, per gestire il passaggio e l'arresto delle carrozze, venne posizionato un segnalatore manuale costituito da due barre che si potevano posizionare orizzontalmente al terreno e che, munite di una lampada a gas che poteva emettere sia luce rossa che luce verde, avvertiva i viaggiatori quando dovevano fermarsi e quando invece potevano passare. Per quanto concerne gli autoveicoli a motore, il primo incidente automobilistico che coinvolse un pedone venne registrato sempre nella capitale londinese nell'agosto del 1896, allorquando una signora quarantenne perse la vita investita da un'automobile in collaudo che, pur viaggiando ad una velocità di circa 13 km orari, venne riportato dai testimoni viaggiare ad una velocità spericolata. Ciò rappresentò un'occasione di lavoro anche per gli ingegneri dell'epoca che, esaminato il veicolo, conclusero che lo stesso non avrebbe dovuto superare la velocità di circa 7 km orari. Se pensiamo che nonostante il clamore dell'incidente e la demonizzazione delle auto dell'epoca, il Parlamento inglese stabilì comunque con legge che la velocità consentita nella città poteva essere determinata in 23 km orari. Viene da riflettere sul fatto che nonostante le caratteristiche e le dotazioni di sicurezza delle odierne autovetture, si discuta di abbassare i limiti di velocità nei nostri centri abitati da 50 a 30 km orari. Ad ogni modo, è con l'inizio del Novecento e con l'avvio della produzione in serie di autoveicoli attraverso la realizzazione della catena di montaggio di Henry Ford che il trasporto di massa costituito dalle carrozze trainate da cavalli venne sostituito, seppur lentamente, da quelle con automobili. Rimaneva, ciò nonostante, una circolazione per così dire selvaggia, dove la scelta di chi dovesse passare per primo agli incroci era lasciata al mero buonsenso e sensibilità dei conducenti. È agli inizi del Novecento che l'imprenditore americano William Phelps Eno propose l'idea di introdurre un segnale che regolamentasse il traffico, ovvero che imponesse di fermarsi ad un determinato incrocio. Nasceva così il primo segnale di stop della storia lungo una strada di Detroit, nel Michigan, e fu sempre Phelps Eno a scrivere nel 1903 il primo codice di comportamento stradale, contenente i principi per la regolamentazione del traffico che vennero presi come modelli per la circolazione a New York e nelle principali città europee. Un aneddoto su questo personaggio vale la pena di citare. Phelps Eno, pur dimostrando una spiccata dedizione per i problemi legati alla circolazione stradale, diffidava delle automobili e non ne guidò mai una. Ciò pur svolgendo un ruolo di esaminatore per il rilascio delle patenti di guida. Il primo semaforo moderno venne invece installato nel 1914 a Cleveland, una cittadina di 400.000 abitanti negli Stati Uniti, nell'Ohio, un apparecchio che a differenza di quelli utilizzati attualmente nelle nostre città aveva solo due luci, una di colore verde e una di colore rosso. Ad ogni angolo dell'incrocio era installata una colonnina che alternativamente illuminava le scritte Stop and Go, rispettivamente di colore rosso e verde, mentre il segnale semaforico di colore giallo, poi sostituito con l'attuale colore arancione, venne installato nel 1923. Il primo semaforo installato a Milano nel 1925 fu posto all'incrocio tra Piazza del Duomo, Via Orefici e Via Torino. E in quegli anni non si parlava ancora di sicurezza attiva e passiva, ma si iniziarono a muovere i primi passi per garantire l'incolumità di chi era a bordo delle autovetture. L'evoluzione dei sistemi di sicurezza stradale vanta quindi origini molto lontane e trova due grandi e distinti bacini di esperienza e tecnologia. Da un lato l'ambito militare e da un altro quello delle competizioni sportive. Per quanto concerne il primo ambito, si pensi a qualcosa di abbastanza recente come l'uso del GPS, mentre per quanto concerne il secondo, si pensi all'introduzione dello specchietto retrovisore, avvenuta nel 1911 in vista delle 500 miglia di Indianapolis, che alleggerì il peso dell'autovettura eliminando quello del copilota e rese di immediata percezione quello che stava accadendo dietro l'autovettura in corsa, eliminando possibili fraintendimenti o diversa sensibilità e percezione dei fatti stessi. Su 40 partecipanti, solo lo statunitense Ray Harron era munito di specchietto retrovisore e privo di copilota, cosa che gli consentì appunto di vincere la 500 miglia nel 1911 alla guida di una Marmon Wasp, di cui era stato anche progettista. La circolazione stradale, prima lentamente e via via più velocemente, veniva quindi ad arricchirsi di meccanismi e sistemi volti a migliorare il traffico e la guida, tra i quali anche quello amato da alcuni e odiato da altri, che è il clacson, commercializzato a partire dagli anni 20 dalla Clacson di Newark, nello stato americano di New Jersey, un'azienda che riforniva il 90% delle case automobilistiche statunitensi e il 75% di quelle europee, da cui ha preso appunto il nome questo sistema di segnalazione divenuto nel 1994 obbligatorio per legge. Passando ad altri sistemi di segnalazione o sicurezza attiva, è il caso di rammentare che le auto vendute nei primi anni del Novecento erano sprovviste di qualsiasi sistema di illuminazione interna ed esterna e che la prima casa automobilistica a dotare di fari le vetture di propria produzione fu la Cadillac nel 1912. Luci che non consentivano però di illuminare la zona antistante l'autovettura, bensì semplicemente di scorgere la sagoma al buio. E infatti a partire dal 1924, con l'invenzione di lampade a doppio filamento da parte di Bosch, che i fari iniziarono a presentare uno strumento utile per la sicurezza e alla guida dell'oscurità. Un anno prima, in Italia, con Regio Decreto, vennero descritte le norme per disciplinare il traffico e cinque anni dopo, nel 1928, fu istituita la Milizia della Strada, l'antesignana dell'attuale Polizia Stradale. Il primo brevetto risale al 1885, ma l'utilità delle cinture di sicurezza salì alla ribalta dell'opinione pubblica solo nel 1902, quando il costruttore Walter Baker, alla guida di un suo prototipo e il suo capomeccanico nel tentativo di battere un record di velocità a circa 160 km all'ora, furono protagonisti di un grave incidente dal quale ne uscirono miracolosamente indenni. Inizialmente in cuoio e a due punti, le cinture esponevano comunque il bacino ad urti. Ancora nel 1940 la loro carenza strutturale non proteggeva adeguatamente chi era la guida delle auto. Si dovette aspettare il 1959 quando lo svedese Nils Ivar Bolin, che aveva iniziato la sua carriera come progettista aeronautico, contribuendo allo sviluppo dei sedili eiettabili, brevettò per la casa costruttrice Volvo la prima cintura di sicurezza a tre punti, cioè capace di trattenere sia la parte inferiore che quella superiore del corpo, grazie alla fascia diagonale sul torace. L'invenzione fu così importante che negli anni successivi la casa svedese decise di rinunciare ai diritti di brevetto. La prima nazione al mondo a renderlo obbligatorio fu la Cecoslovacchia nel 1969, seguì la Francia nel 1973 e poi gli altri paesi europei. In Italia lo divenne il 15 giugno 1976. Negli anni 50 il traffico automobilistico era in costante aumento e così gli incidenti stradali. La sicurezza di chi guida e dei pedoni divennero una priorità. Nel 1951 in Inghilterra, nel comune di Slough, per la prima volta si decise di delimitare uno spazio destinato ai pedoni in attraversamento disegnando sulla strada delle strisce bianche che, alternate all'asfalto di colore scuro, risultavano ben visibili a chi era alla guida. L'anno dopo, l'ingegnere John Hetrick inventò l'airbag dopo una terribile esperienza vissuta dalla sua famiglia durante una gita. Alla guida della sua Chrysler si vide costretto a schivare due massi che bloccavano la strada. Finì in un fosso e solo l'istinto paterno lo portò a trattenere la figlia seduta davanti accanto a lui, impedendole di farsi del male. Il brevetto fu depositato nel 1952, ma l'airbag apparve in Europa solo nel 1981 come option nei modelli più prestigiosi della Mercedes-Benz. Potremmo continuare ancora a lungo parlando di cartelli stradali, di guardrail, di patente di guida, di sensori di parcheggio e di distanza, di seggiolini per bambini, di autovelox e altro ancora. Lo faremo senz'altro, ma al termine di questa veloce carrellata vogliamo ricordare ancora una volta che la prima misura di sicurezza per la nostra e l'altrui incolumità siamo noi, perché noi abbiamo il dovere di essere responsabili del nostro agire. Ogni giorno radio, televisione, giornali e social ci raccontano una tragedia della strada e tutti ci chiediamo: ma come ha fatto, ma come è potuto succedere? Facciamo in modo che non siano gli altri un giorno a parlare di noi in questo modo.